L'inverno è necessariamente la migliore stagione per le persone che hanno una bocca, uno stomaco e la voglia di mangiare le verdure.
Sì.
Perché io stavo pensando l'altro giorno mentre ero tipo al mercato, che sono troppo più belle e più buone le verdure invernali.
Potrei dire che sì, cioè alcune tra le migliori verdure effettivamente sono da stagione fredda.
Cavoli!
E poi c'è proprio il discorso che te le godi di più d'inverno, nel senso che d'estate è bello mangiare le verdurine fresche, l'insalatina, la rucolina, il pomodorino, il ravanellino. Però c'è le verdure d'inverno, danno proprio gusto, cioè
sì, allora, è proprio vero.
Intanto che freddo l'inverno e allora, soprattutto
si dimentica che è un podcast audio, si è messo un cappuccio.
Era un cavolo di easter egg solo per le persone che guardavano l'audio.
Scusa.
No, io volevo dire proprio una cosa molto importante, e cioè che secondo me buonissime le verdure, ma i pomodori, cioè le verdure d'inverno, wow, ma i pomodori
c'è un problema verdura. Però con i pomodori, perché i pomodori, se sono pomodori veri, sono una delle cose più buone che esistono.
Esatto.
Mediamente i pomodori che la gente compra tipo al supermercato sono una palla di acqua in sapore, e quindi sono potenzialmente la migliore verdura che esistano. Sì, però devi averli tipo dell'orto o di quello che te li porta buoni.
Scusa, è che io li compro dalla signora che li fa qua vicino,
che in realtà li va a comprare.
Noi viviamo nella civiltà e non tipo in mezzo al nulla come te, quindi non abbiamo la signora dell'orto vicino.
Ma non vivo più in mezzo al nulla, sono a Verona, è una città metropolitana. Tra l'altro stavo pensando, secondo me quando ci sarà la guerra Verona potrebbe essere bombardata con una bomba atomica, perché cioè perché non bombarderebbero mai
Roma.
Lascialo parlare,
sono interessato. Perché scusa, vai avanti.
Non bombarderebbero mai Roma perché dicono vabbè, la Cina non bombarda, in questo scenario la Cina ci sta attaccando le bombe atomiche.
Certo.
Ma Verona c'ha quasi il Colosseo, è tipo l'Hiroshima d'Italia, no?
Dici,
è importante ma non così importante.
Certo.
Puoi irradere al suolo.
Chiaro.
Caspita. Comunque io oggi volevo dire che mi sono rotto le palle e oggi non ho voglia di fare niente, che schifo tutto, ciao.
Non hai
che
voglia di fare niente tranne costruire degli scenari bellici, inquietanti, delle analisi
no,
politiche.
No, questo l'ho fatto mentre non dormivo oggi perché mio figlio continuava a non riaddormentarsi stanotte.
State zitti, quante pizze avete mangiato questa settimana? Ve lo chiedo solo perché in realtà voglio dire che io ne ho mangiata una di cui sono sia soddisfatto che non soddisfatto, perché era una con salame piccante, friarielli e burratina. E allora, era buona perché è proprio un abbinamento che ci sta benissimo. Ma io una cosa che odio sulla pizza sono i friarielli, quelli di conserva. Perché sanno da... cioè, non è che siano cattivi. Però hanno quel saporino di acetino liettino da conserva che se mi ci devo fare un crostino, benissimo. Ma se li schiaffo sulla pizza, sa tutto da quello. Cioè, ci può essere qualsiasi altro ingrediente, ma sa tutto di friarielli di conserva. E quindi era una pizza che contemporaneamente era molto buona e molto deludente. Che conundrum.
Slay.
Slay cosa? Cosa stai dicendo?
Se sei sia soddisfatto che non soddisfatto, sei forsoddisfatto. Sai che
sono
non
forsoddisfatto,
è nictrale.
Esatto. È nictrale, tra l'altro. Io non sono nictrale, tra l'altro, perché questa settimana, come avevo annunciato, io sono di rientro da Roma, dove sono andato a mangiare di nuovo da Seu Pizza Illuminati.
Ah!
E allora, io ho fatto tutta quella intro con le intro invernali perché volevo in realtà dire che le crucifere sono le migliori verdure, sia come parola che fa paura, sia come verdure dell'inverno.
Parola che fa paura a chi esattamente?
Crucifere, chi è che ci sta portando una croce? Mi vogliono uccidere?
Esatto, cioè mi viene da dire devo scappare da queste verdure. Ma la pizza che avevano in questo momento si chiama Assoluta di Crucifere. Ricordiamo che Seu fa tipo quelle con un ingrediente riproposto in mille versioni.
Not sponsored.
No,
magari. Sponsored, se volete sponsorizzarci, chiamatemi, prego.
La soluta di crucifero in realtà è crema di cavolfiore e senape, cavolfiore viola in soluzione citrica, cavoletti di Bruxelles, la salsa di soia, cavolo nero croccante, nocciole tostate.
La
miglior pizza che abbia mai mangiato nella mia vita. Ne ho mangiato una e mezza. Cioè proprio mani bassissime, miglior pizza che abbia mai mangiato.
Vabbè, sono molto contento per te. Mi viene anche da dire che è vero, non siamo sponsorizzati da Seu Pizza Illuminati, ma siamo sponsorizzati da NordVPN.
Yes.
Restate sintonizzati per avere altre informazioni dopo.
Grazie NordVPN.
Non fanno le pizze ma fanno i network sicuri. Io per compensare questa tua bellissima pizza non ho mangiato neanche una pizza sta settimana. Che palle, ciao.
Forse è per quello che ti sei rotto le palle della pizza.
Esatto. Sarà sicuramente quello il problema. Se solo avessi mangiato più pizza.
Vabbè, mentre Sio si lamenta delle cose, io ti offro un grissino per cercare di tirare un pochino sul tuo umore di oggi.
Aiuta, di solito.
E Michele Bolis ci scrive: ma chissà se la bolletta di Nen ci sta nel cofanetto di Noin. Era un grissino del cacchio, ma mi ha fatto ab ridere, quindi ho detto lo leggo, se l'hai meritata.
Buono, sì.
Dario di Sist 2484, che probabilmente è l'anno di nascita, è nato fra 400 anni.
Sì, chiaramente.
Praticamente dice che è stato al Rifugio Romano il weekend scorso ed è buonissimo, ma piccolissimo, quindi andateci con Amic Bus. Quindi piccolissimo, cioè
di altezza, io che devo tipo Amic Magra, tipo.
Esatto.
Io pensavo solo andateci con poche persone, non con le persone
basse. No, quanto pare è basso, non lo so. Vabbè, bene, buoni.
Grazie per questo consiglio.
Detesto il primo commento, dice: ma l'ho perso io o non avete recensito Scott Pilgrim? Premesso che abbiamo recensito più volte in più forme, ma non abbiamo mai fatto, secondo me, il loro up di abbiamo finito di vedere la stagione, o perlomeno c'è, cioè, chi è arrivato dove voleva arrivare.
Stiamo parlando della serie animata di Netflix,
Scott
per
Pilgrim
capirci. E mi fa ridere perché qualcuno aveva anche scritto dei commenti tipo: però, come avete giustamente detto in puntata, avete dato un voto a questa cosa senza finire di vederla. Dovete finire di vederla. Ecco, l'abbiamo fatto. Il voto si abbassa ulteriormente. Incredibile la monnezza di quella serie. Io non riesco a spiegarmi, però vabbè, insomma, è andata così.
Cioè, sono veramente d'accordo. Cioè, mi ha ucciso l'entusiastometro, che era già tipo a livelli bassissimi. Il finale è stato veramente tipo un madò, che palle, vi odio.
Io invece alla fine della seconda puntata mi sono stufato.
Cioè, proprio all'inizio. Va bene, ok, legittimo. Alex Olgiati su YouTube ci scrive: finalmente Alexa appoggia quello che non mi stancherò mai di dire, la vera true PvP experience è ascoltare alcune fette della puntata a rallentatore. Grazie sorella Alexa, thank you for your 75% del service. Ma non è la vera PvP experience. PvP fa già abbastanza schifo senza ascoltarlo anche rallentato, per la madonna cosa.
Eppure abbiamo letteralmente gli ascoltatori che ci meritiamo. Comunque,
Imo, dobbiamo fare una puntata in cui parliamo il 125% della nostra velocità, così si abbassa. Non funziona così, però vabbè, avete capito. 80 i Ravanelli, cioè H80 i Ravanelli, dice: ma la lista degli animali di Sio me la sono bruciata o è stata pubblicata? Chiunque non abbia scelto la Leaf Ship Costasiella Kiroshime come animale migliore della storia dell'evoluzione non ha un cuore. Non ho idea di che cosa voglia dire la seconda parte di questo commento e non mi interessa, ma se vuoi, se vuoi ascoltarti la mia top 5 animali, è letteralmente il mio argomento della puntata live di Lucca Comics, vai a recuperartela, consigliata quella video.
No sì, è forse l'unica puntata live che mi sento di consigliare a cuor leggero. Ma io nel frattempo ho googolato Leaf Ship, e se è effettivamente questo animaletto subacqueo che sto vedendo, è una cosa di una bellezza incredibile. È una lumaca di mare che sembra avere delle foglioline e una faccina carina.
Ho appena detto che non mi interessa.
Lo so te sì, l'ho, ma stavo parlando col mio amico Nick, infatti.
Io sono l'amico di Lorro che apprezza tantissimo gli animali subacquei con le faccine, tipo l'assolotto, che è anche uno dei migliori nomi di sempre. Mikuji ci dice: hanno annunciato che Wit Studio farà un remake dell'anime di One Piece.
Ah sì?
Ed è vero. Cioè, cosa?
Ma non riesco a capire.
Finalmente esce il cartone di One Piece, ragazzi. Non vedevo l'ora di vedere il cartone di One Piece.
No, ma non capisco a livello proprio di, cioè, mole della cosa. Mole quella che sta a Torino. No, nel senso che stessimo parlando di una miniserie o... Ma cioè, l'anime di One Piece cosa? 1200 episodi. Ok, togliamogli anche i filler, stringhiamo un po', ma comunque, cioè, nel senso, è una cosa... Ma cioè, non capisco. O faranno delle mini saghe, tipo, e magari saranno come delle, sai, delle miniserie che si concentrano su dei momenti specifici, o se rifanno tutto, cioè, uno di quei progetti che dici, buon, perfetto, lo iniziamo adesso e lo finiremo nel 2070. Cioè, esatto. non capisco.
Allora, intanto non iniziano dall'inizio, perché hanno detto che inizia dalla saga del mare orientale, dall'East Blue.
Ma io ho visto il teaserino, c'era scritto Romance Dawn.
Ma che senso ha?
Ma che vuoi? Non sono io! Ti sto solo dicendo!
Effettivamente non è responsabilità di Sio.
E secondo me saranno meno filler, quindi dalle 1000 puntate saranno almeno 900 in meno, non lo so.
Chiaramente 900 in meno, sì. E quando uscirà sarà potente come la Play 5, tra l'altro.
Almeno 8 teraflops.
Teraflops in una sola serie animata rifatta. Ma certo, comunque la domanda che ho fatto all'inizio rimane, e non riesco a capacitarmene: quanti diritti ha venduto Ichiro Oda a Netflix? Quanta roba può vendergli?
Non so come funzioni a livello di copyrightment, che è una parola, queste cose qua. Però sì, sembra che abbiano iniziato una bella collaborazione, cioè prima con live action, adesso con questa roba. Tra l'altro Wit Studio comunque era anche quello che aveva fatto fatto Osama Ranking, Ranking of Kings, che a livello di animazione era super carino,
molto
esatto.
Bello.
Quindi, oltre ad essere interessante come anime, è una roba abbastanza tipica, però io spero che a livello di animazione di stile sia qualcosa magari di interessante e non già visto, cioè non sono un reboot
deve essere almeno quello, perché è l'unico motivo per riguardarsi l'anime di One Piece.
Sì,
non l'ho
visto
l'anime di One Piece, però diciamo le 1000 puntate sono comunque fatte in maniera abbastanza industriale, cioè
sì,
le cose, il risparmiare l'animazione il più possibile, magari
certo,
faccio gli archi più brevi e
meglio.
Sì, boh, ha senso quello. Comunque hanno fatto anche Spike's Family.
Ah sì sì, giusto, anche Spike's Family loro, vero.
Spike's Family.
Scusa, l'ho detto male.
Siamo comunque in territorio main news, giusto? Perché io oggi ho poco argomento, ma ho tante main news. Cioè, dall'ultima puntata no, non ti voglio picchiare, Lorro, io ti voglio bene, tieni una carezzina.
Grazie.
Comunque,
vai Nick, non vedo l'ora di ascoltare le tue interessanti main news.
Perché oggi sì, è Lorro, ma peggio, nemmeno io sono così indisponente di solito. Cos'è? È il peggior sio che abbia mai visto.
Devo compensare le altre volte in cui ero felice.
Allora, lascia che io ti renda la vita più leggera dicendoti che finalmente l'attesa è finita, perché è uscito il trailer di Kung Fu Panda 4.
È vero? Sì, il mio film preferito. Io mi identifico molto in Kung Fu Panda. Comunque ho visto il trailer, davvero l'ho visto, e ho pensato che fosse un altro film di Kung Fu Panda.
Sì, letteralmente devo dire che ho avuto un po' lo stesso, non voglio chiamarlo problema, però un po' la stessa sensazione, nel senso che, premesso che io il terzo non l'ho neanche mai visto, io ho visto il primo e il secondo più volte e basta, però nel senso ho presente i trailer, ho presente comunque abbastanza la storia in che direzione va, e questo qua l'ho guardato e ho detto, beh, sembra simpatico e realizzato bene di sicuro, però sembra una cosa che ho già visto per qualche ragione, non lo so, boh.
Tra l'altro è molto molto simile, penso, come concetto al terzo. Nel terzo c'era il cattivone Kai che tornava dal mondo degli spiriti e che praticamente poteva fregarsi i maestri del Kung Fu, se li metteva in tasca facendoli diventare di giada e poi
li tirava davvero
fuori.
Uguale a questo, cioè aspetta, cosa?
Esatto, cioè, e infatti quando ho visto il camaleonte che si frega i maestri del Kung Fu e li replica, ho detto tipo, ok, è lo stesso film, hanno rifatto il 3.
Been there, done that, wow.
Che per me, a me era piaciuto, se vi ricordate il mio super specifico pet peeve era sul sound editing, quindi sul sound design, scusate, quindi magari hanno rifatto il 3 e hanno messo un miglior sound design, anche io sarei felice.
Ho un vago ricordo di questa cosa, cioè non mi ricordo cosa avessi detto nello specifico, però mi ricordo che era una di quelle volte che c'eri te che ti concentravi su un aspetto iper specifico, io che ti ascoltavo dicevo chissà se è vera questa cosa o se Nick è pazzo, però ok.
Probabilmente entrambe le cose.
Beh, probabilmente sì.
Proprio, cioè mi evoca un fastidio incredibile ricordare il sound design di quel film.
Tra l'altro parlando, rimanendo sempre in zona Netflix, avevo visto anche il trailer del live action di Yu Yu Hakusho di Togashi, tipo, e avevo detto ennesimo live action che sembra mediolino, e ho detto poi magari me lo recupero perché è uscito il 14 dicembre mi sembra, ho detto magari gli butto un occhio, e letteralmente più commenti ci dicevano regà non guardate questa cosa, fa schifo, è una cringiata incredibile, al che magari mi guarderò degli highlight prima per farmi un po' un'idea, perché sono contento che adattino comunque anche adesso, ancora adesso, delle cose di Togashi, perché comunque per quanto ci sia il problemone Hunter x Hunter gli si vuole troppo bene, però non lo so, ero un po' combattuto e sembra che possa non essere un prodottino così bellino come avrei sperato.
Disp, Lorro.
È un pochino anche a me, vedremo.
Secondo me a Sio non gliene frega niente, però.
Anch'io ho questo sospetto.
Yu a me piace tanto, però l'altro giorno ho visto, cioè non me ne frega niente di questa serie, perché ho aperto Netflix e ho detto wow cosa, perché c'è Yu, ma ci sono le persone. Tra l'altro, a proposito di persone che tirano giù i videogiochi che piacciono a Lorro.
Madonna!
Esatto, Link's Awakening fastidio. HD, che è un gioco di Nintendo. Cioè, allora, passo indietro,
esatto.
Link's Awakening è un gioco del Game Boy. Link's Awakening Deluxe è il gioco del Game Boy Color,
esatto.
Il gioco lì ricolorato. Link's Awakening HD non è quello che è uscito per Switch, ma è un remake di un tizio che ha fatto semplicemente il gioco del Game Boy, ma grossissimo per lo schermo del computer.
Cioè, nel senso, Link's Awakening Zelda, ovviamente stiamo parlando, era diviso a schermatine, diciamo, cioè nel senso un po' come il primo Zelda,
sì,
cioè quella cosa che quando vai al bordo dello schermo passa all'altro schermo.
Allora,
tipo,
sì e no.
Dipende dalle zone, ovviamente, però c'è un po' questa cosa che è diviso a zone, a schermate.
Diciamo in precisione.
No, hai ragione, ti chiedo scusissima. C'è questa persona che appunto su itch.io aveva caricato questa versione con un frame rate alto, super bella, con dei colori super vivaci, tipo,
l'ha rifatta lui.
Tutto il mondo fluido e seamless, quindi potevi muoverti in maniera super
bellissimo.
Fluida, era bellissimo, era una cosa squisita. Io l'ho recuperata tipo in quelle 3 ore prima che Nintendo Madonna arrivasse a gamba tesa e dicesse avvocati e gli lanciasse in faccia 80 avvocati. Ovviamente quindi la cosa non è più online, peccato.
Cioè, per carità, mi dispiace, però effettivamente cioè, non boh. Poteva farlo.
Sì,
cioè,
nel non senso... poteva però allo stesso no, lo tempo so, Nintendo lo so, deve lo anche so, farsi so. Una carrettata di cazzi suoi.
Vabbè, ma
perché
Nintendo
cioè,
lo fanno cioè, sempre.
Cioè, aspetta,
vabbè,
letteralmente vabbè. È quello che fanno, cioè nel senso difendere i diritti degli IP. E
no, ma
cioè...
il discorso è che una cosa del genere non è neanche a fine di lucro, non è che lo stesse vendendo, è una love letter a un gioco che è già stato venduto d'accordo. In tutte le forme su Virtual Console e l'abbiamo comprato, perché parlo per me ma sono sicuro che parlo per un botto di altra gente. Mi sono comprato il remake, quello per Switch, abbiamo l'originale, tutto quanto, c'è cioè, un gioco che hanno munto a sufficienza, è un gioco bellissimo e celebrato, che arrivi tizio che neanche ci guadagna dei soldi ma semplicemente fa questo progetto d'amore per un rendendo riattualizzato. Sì, era gratis, riattualizzando un gioco, cioè Nintendo, ho capito, va bene, non poteva farlo, però allo stesso tempo devono anche mangiarsi una merdolina per quanto mi riguarda. Cioè.
Ma infatti, cioè, siamo d'accordo che potrebbero fare dei ragionamenti oltre il è nostro, non puoi, che è legittimo ed è vero, però ci sono delle zone grigie in cui puoi tollerare delle cose, ma sono scemi. Tra l'altro sono talmente scemi che non hanno vinto nemmeno un The Game Awards.
Come no? Ma c'è Zelda che è miglior action avventura, scusami,
Tears of the Kingdom.
Eh sì.
Io ho cercato Google vincitori
quest'anno. Ma hai cercato
quest'anno?
Male? Ma ci sei Nicol perché essere l'orro oggi? Ma che problema c'hai?
Ecco cosa succederebbe se io e te ci mettessimo insieme dentro
se,
un solo
se
corpo.
Se io e te ci riproducessimo insieme in qualche ragione nascerebbe Sio in questa puntata. Grazie a Dio non lo possiamo fare così.
Wow.
Esatto.
Vabbè.
Il mondo, you're welcome.
Comunque non ha vinto miglior gioco, quindi non vale. E
cioè,
se ne frega.
Puoi solo vincere miglior gioco, tutto il resto non conta, ho capito, va bene.
Sì, tra l'altro questa cosa dei Game Awards che non ha vinto Zelda mi ha fatto tornare voglia di giocare a Zelda, solo che anche a Zelda mi sono rotto le palle perché ieri ho passato 2 ore a cercare un buco e non lo trovavo. Wow. Ho detto no, non userò le guide online, troverò questo buco e non l'ho ancora trovato.
Ma uno dei buchi della superficie che conducono nel sottosuolo, quelli
sì, sì. Ah, okay. Perché nel sottosuolo c'è scritto sicuramente da sopra c'è un buco e allora sono andato sopra e ho cercato il buco e non lo trovo. Comunque okay.
Beh, guarda, io ti posso dire che sto vivendo una sorta di agonia analoga, perché ho comprato Persona 5 Royal per Switch, soltanto che ovviamente
devi giocare di nuovo l'inizio.
Esatto, ovviamente non ci sono i cross save, quindi tipo mi devo rigiocare le prime 20 ore che sono, cioè l'inizio quando sai già cosa succede è di una lentezza esasperante, però non vedo l'ora di ritornare in pari.
È stupendo se è la prima volta che ci giochi. Esatto, sì, però
ma io non lo farei mai.
Lo so, però voglio andare tantissimo avanti a Persona 5. Io l'avevo iniziato su Game Pass, in questi mesi non sto facendo il Game Pass e in più voglio giocarlo solo a Switch, così ci posso giocare in giro.
Certo.
E mi tocca rigiocare le prime 15-20 ore, non ero troppo avanti. Vabbè, insomma, abbiamo finito le menus, raga.
No, ma che abbiamo finito le menus? Ce ne sono ancora un sacco, raga. Hanno annunciato metà mondo, soprattutto una casa di produzione che io amo particolarmente, la A24, ha deciso di annunciare delle cose. Quella
me
che
la
ha fatto
spiegate quella cosa.
Scalpore,
infatti.
No, è che Hideo Kojima e la A24 hanno sentito l'ultima puntata di Power Pizza e hanno detto: "Ah, ma ecco cos'è che voleva fare Kojima, un film". Solo che lui non lo sapeva, quindi aspetta, proponiamogli un film. E ha detto: "Ciao Hideo, c'ho un'idea, vuoi fare un film su Death Stranding?". C'è un'idea, è una robbo. E vuoi fare un film su Death Stranding? E lui ha detto: "Hi". E penso che questo sia l'estensione della news.
Aspetta, perché noi nell'ultima puntata avevamo detto: "Ah, vuole proprio fare il regista". Io non credo che tipo vada in A24 a fare il regista, sai, collaborerà
a livello di
scrittura, produzione, che cacchio ne so. Però sì, comunque mi ha fatto ridere che dopo un giorno che avevamo detto: "Ah, Kojima, stupido idiota, sai di fare i videogame quando è ovvio che tu voglia fare i film", e lui ci ha sentito e oppalai.
Bastava dirlo.
Sì.
Quindi tra l'altro, se l'ha sentito immediatamente dopo, prima che uscisse la puntata, vuol dire che è nel Patreon.
Certamente,
Kojima è nel nostro
Kojima
Patreon.
Confirmed patron di Power Pizza.
Ma insomma, i soldi per farsi il nostro calzone anche ce li avrebbe. Quindi se ha pagato solo la margherita, sei un po'
tra l'altro,
un po' le braccine cortina,
sì,
Kojima.
È vero. Tra l'altro, sai che Kojima pubblica 80.000 foto al giorno su Instagram e ce n'era una con Timothy Chalamet che faceva il numero 8. Io sono scritto sotto al Fly Photo Confirmed ed è tipo il nostro commento più votato sull'internet. Cioè, nel senso, di solito sotto i post di Kojima i post hanno, non so, 100 like, il nostro non è a 3.000, ma letteralmente è una cosa che ho scritto sul cesso. E finalmente siamo internet celebrities anche
l'internet
noi.
Ci dà quello che ci meritiamo, il like.
Ultima cosa cosa che A24 ha deciso di annunciare questa settimana è che Darren Aronofsky, che è il, sì, il tipo, il regista di The Whale, di The Black Swan, di una serie di film, sta dirigendo, cioè sta iniziando a dirigere un biopic su Elon Musk.
No. Ah, ma interessante in realtà.
Perché interessante cosa? Beh, perché?
Sì, perché no? Aspetta, perché non dovrebbe essere interessante, allora, cosa?
Come la metà delle cose che dico non ho nessuna base scientifica per quello che sto per
però
dire.
Però mi piace, okay, l'onestà intellettuale.
Non ti abbiamo chiesto delle basi scientifiche, esatto, ti abbiamo chiesto un'opinione almeno.
La mia opinione è che in questo momento Space Karen vive il suo peggior momento di internet celebrity, mm-hmm, e quindi vuole in qualche modo pulirsi l'immagine all'occhio pubblico. E quindi andrà a scrivere una roba, tra l'altro, cioè, dovrebbe essere basato su un libro che è uscito l'anno scorso.
Aspetta, il fatto che sia un biopic su Elon Musk non vuol dire che sia Elon Musk a scriverlo. Cioè, poi tra l'altro, Aronofsky, cioè, non so, poi tutto può essere, ma non è che mi immagino tipo un biopic super celebratorio, tipo, ah, Elon Musk è la migliore persona che esista. Cioè, io dico interessante perché effettivamente è un personaggio assurdo, Elon Musk.
Questo,
e
senza
potrebbe essere una cosa curiosa da vedere. Cioè, non me l'aspetto una cosa tipo, appunto, un'apologia totale di Elon Musk. Posso sbagliare, ovviamente.
Io ho paura che ci sia Elon nella fase di approvazione. Se c'è Elon nella fase di approvazione, deve essere un film che, okay, dice Elon, okay, è bravissimo. Okay.
E quindi, okay, se gli danno la green light, non è che poi dopo a metà dicono noi non vogliamo dire queste cose non vere, ormai siamo in processo di produzione, si andrà avanti. Non so, mi sembra un'operazione per pulire l'immagine pubblica di Elon Musk.
Non lo so, secondo me ci stai leggendo anche troppo, ma può essere. Io comunque quello che spero è che faccia un cameo Elon nel suo biopic, tipo come il tizio del carretto schifo dei gelati, non lo so, tipo.
Che dice, signor Musk, lei è un genio.
Esatto. Lei è così bello che le darò questo gelato gratis all'attore che interpreta Elon Musk.
Oppure chiede solo dov'è il concierge, che si fa di Donald Trump.
Speriamo che sia Timothy Chalamet comunque a interpretare Elon Musk, che faccia anche quel ruolo lì.
Ma un attore, sì, cagnaccio, per interpretare un cagnaccio sarebbe tutto perfetto, cioè non andrebbe tutto
giustissimo.
Benissimo.
Vabbè.
Ora ho finito le menus.
Basta menus, okay, raga, basta.
Okay. Se Sio mi dice basta, io basta menus. Ma
Sio, allora, basta voglia di vivere, guarda, tra un attimo.
Allora Sio lo lasciamo lì nel suo angolino a macerare. Andiamo avanti con la puntata. Allora io ho ancora un botto di puntate fa, non so più neanche se nella puntata principale o nell'after show vi avevo detto, ah, sto scrivendo gli appunti su Dragon's Dogma, devo troppo parlare di Dragon's Dogma. Allora io ho un problema di archiviazione perché ogni tanto mi scrivo delle cose sul computer, ogni tanto su blocco note, ogni tanto su Word, ogni tanto su Google Doc, poi non mi ricordo dove salvo le cose. Gli appunti che mi ero scritto di Dragon's Dogma non li ritrovo assolutamente.
Seriamente?
Più. Ma sì, e vabbè, fatti i cazzi tuoi.
No, altri, no, altri problemi. Io non approvo la disorganizzazione del computer. Il computer l'una cosa sanno fare, tenere le cose
comunque
organizzate.
E soprattutto io non approvo il lo scriversi degli appunti, perché poi ovviamente li perdi, no? Quindi
ho deluso entrambi voi, vi chiedo scusa, però ho ricostruito quello che volevo dire e vi devo veramente, è un consiglione, non è una recensione, è un consiglione, anche perché io sto gioco non l'ho ancora finito, io sto cacchio di Dragon Dogma, ogni 2, 3, 4, 5, 6 mesi lo riprendo in mano, non so mai se riuscirò a finirlo, però ogni tanto lo riprendo in mano, ci gioco, mi piace sempre una cannonata ed è un gioco che sento di dover consigliare perché...
Ma che gioco è?
Fammi parlare, te lo dico, maledizione.
Io non ho idea di che cosa sia.
Allora, adesso se ne parla un pochino di più, perché ovviamente a marzo 2024 uscirà Dragon's Dogma 2, quindi quando succedono questi announcement, la gente poi si recupera il primo, escono recensioni, com'è Dragon's Dogma 11 anni dopo, perché se è uscito nel 2012. Ecco, sono qua per rispondere a questa domanda.
Grazie, Lorro.
Dragon's Dogma, io lo trovo un gioco fighissimo, però è anche uno di quei giochi che possono essere un pochino difficili entrarci. Cioè, sono quei giochini un po' imperfetti, ma che dell'imperfezione hanno. Allora, sì, io sto ridendo e mi sta distraendo. Cosa ti fa ridere? Qual è il tuo problema?
Ma cazzo, io non posso aprire un trailer di Dragon's Dogma e scopro che un'abilità di questa classe nel trailer è l'abilità è 100 api.
sì, che poi si chiama tipo 100 kisses in inglese, però era 100 api in italiano, non so per quale ragione.
Vai pure avanti. Scusa, non ce l'ho fatta a trattenermi.
Guarda, sono lieto che tu non ti sia trattenuto. Allora, che cacchio è Dragon's Dogma? È un action RPG, ma in realtà è molto di più. Allora, è un gioco di Capcom uscito nel 2012 ed è un gioco gioco single play che però sembra multiplayer. È un sacco di cose, cioè ogni tanto ne avrete sentito parlare, forse anche da me, sentendomi dire che sono più giochi messi insieme a un po' di Dark Souls, un po' di Monster Hunter, un po' di Devil May Cry, un po' di Shadow of the Colossus, perché ci sono...
Interessanza.
No, sì, è super interessanza. Allora, il discorso cos'è? Cioè, questo mondo fantasy che si chiama Granis. Fantasia. Non mi ricordo, non ci interessa. Cioè, un mondo fantasy, ok? Tu sei pescatore o pescatrice di Villaggetto X, arriva un drago, uscito da un buco nel cielo...
Classic buco dei draghi.
Ti ruba il cuore e se lo mangia. Però tu sei viva o vivo. Cioè, nel senso, semplicemente sei senza cuore, hai questa cicatrice luminosa, ma il drago si è pappato il tuo cuore. Diventi Larisen, che è questa creatura, questa persona leggendaria che sarà quello che salverà il mondo dal cacchio drago della malvagità. Boh,
okay.
La premessa è questa, mondo fantasy buona. Ti muovi in questo mondo, allora, con il personaggio che crei, che è appunto Larisen, e un altro personaggio, che è la tua pedina, che è controllata dal computer. Cioè, tu quando hai la creazione personaggio, a inizio gioco, crei sia il tuo personaggio che un altro personaggio controllato dal computer, che appunto è un pawn, una pedina. Ma la cosa fighissima è che allora, intanto questa pedina può essere usata da altri giocatori. Cioè, nel senso, non c'è proprio una parte di multiplayer, nel senso che giochi insieme a delle altre persone, ma questo secondo personaggio che crei, questa pedina, viene caricata sul server di Dragon's Dogma e altri giocatori la possono assoldare come se fosse un mercenario temporaneo, no? Tu quindi hai
quindi
il tuo personaggio.
La pedina.
No. Continua a esistere. Copiano. Esatto, è come se fosse copiata fondamentalmente. Okay. Tu quindi giochi con il tuo personaggio, la tua pedina e altre fino a altre due pedine che sono appunto assoldate e che sono create da altri giocatori.
Ok.
La cosa fighissima è che queste pedine imparano. Cioè, che cacchio ne so, facciamo la missione dove dobbiamo sconfiggere un ciclope. Perfetto, combattendo Classic. Il ciclope scopriremo tipo che cacchio ne so che il punto debole è l'occhio. Beh, you don't say, il punto debole era l'occhio. Oppure che il dato nemico è debole al fuoco. La tua pedina si ricorda, impara queste cose e quindi quando verrà usata da un altro giocatore si ricorderà già queste cose e gli dirà tipo questo nemico è debole al fuoco, userà attacchi di fuoco.
Ma è bellissima,
cioè,
sta cosa.
Sì, cioè, e soprattutto è una di quelle cose, la cosa figa di Dragon's Dogma è che ha un sacco di queste, cioè io questa la usavo come esempio, ma ha un sacco di cose estremamente personali e originali, cioè non ti dà l'idea, quella sensazione di ah l'ho già visto in mille altri giochi, cioè ha un sacco di piccole meccaniche che sono in quel gioco e basta, voglio dire.
È proprio come Mario Wonder.
È assolutamente non come Mario Wonder. Tipo, anche a livello di classi. Allora, una cosa che io adoro tantissimo. Tre cose che adoro tantissimo, anzi. Allora,
top 3 delle cose che Lorro adora di Dragon's Dogma.
Non crederete la numero 2.
Intanto, sprona tantissimo a sperimentare. Perché dopo le primissime fasi di gioco, voi arrivate nella cittadona, no? Dove potete iniziare a cambiare classe a voi stessi e alla vostra pedina, tipo. E potete cambiare classe un po' quando cacchio volete. Cioè, non mentre siete nel mondo a combattere mostri, ma quando siete nel villaggio voi potete sempre rispeccare. Non c'è un costo per questa cosa, quindi la cosa ti invoglia a sperimentare, no? Tu magari inizi come cavaliere, no? Trovi che è troppo, sai, lento e clunky perché attacchi potenti ma è più lento, non ti trovi bene, diventi uno stregone.
E vai di apicoltore.
Oppure vai di apicoltore, esatto, che tra l'altro lo strider è la classe migliore perché poi diventa quello che io ho ribattezzato, no? Quello che io ho ribattezzato Arciago, che è l'arciere mago, che è una classe incredibile perché sei un arciere che però spara delle frecce magiche con degli effetti pazzissimi. Cioè tu puoi sempre rispeccare e sperimentare con questa cosa. E a livello di feeling proprio è stravario ma strapiacevole. Ovviamente tipo c'è tantissima differenza tra le varie classi, nel senso che appunto giochi come cavaliere e sarai spada e scudo, no? E sarai lentone.
Come
esattamente come Pokémon e Mario Wonder. State zitti maledizione. Se non ti piace quello stile, appunto diventi uno strider che è super veloce. Non ti piace, diventi un mago. Regà, le magie in questo gioco, allora io senza nessun timore vi dico, non esiste un gioco d'azione dove le azioni, le abilità che usate hanno così tanto peso e danno così tanta soddisfazione.
Madonna.
Cioè la magia nei giochi, negli action RPG di solito è sempre un po' una mezza sola, perché a livello di idea, no, c'è appunto il concetto che la magia, no, te la immagini in un ambito fantasy, la roba potente, no,
sono raggi, però poi... di colori diversi.
Esatto. Esatto, poi la verità sì. è che però devi bilanciarla tendenzialmente, no? E non può essere una cosa completamente rotta, quindi risulta sempre un po' una mezza sola. Qua ci sono delle classi, tipo mi sembra lo stregone, che è la classe di specializzazione del mago, che a un certo punto hai delle magie completamente rottissime, che hanno dei tempi di evocazione lunghi, ovviamente, quindi magari devi usare le tue pedine per farti da scudo mentre evochi. Ma che cacchio ne so, tipo, hai presente Meteor di Final Fantasy? Sì. Letteralmente fa, ecco quello, tipo ci metti 15 secondi a castarlo, però poi sono letteralmente meteore che piovono dal cielo sui nemici. Oppure Maelstrom, che è questo tornado enorme che spazza via qualsiasi cosa. E cioè, non è una cosa, sai, non è tipo una cutscene, una cosa, no, è proprio in-game questa roba da iper soddisfazione. Il ciclo giorno e notte. Quanti giochi ci sono con il ciclo giorno e notte che alla fine impatta zero sul gioco? Cioè, beh, troppi.
Non Pokémon, perché Pokémon impatta
molto. Quello. Cioè, nice. Qua la notte è fucking spooky, fa paurissima. Cioè, di notte, appunto, siamo in un mondo medievale, non ci stanno i lampioni, non si vede una ciolla di niente. Cioè, la notte nel mondo è buissimo. Tu giri con la tua stupida lanternina, ma ovviamente di notte ci sono nemici più pericolosi, no? Mostroni grossi, e a questo ci arriviamo tra un secondo, ci sono mostri grossi, ma tu non vedi niente, vedi a 2 metri da te, quindi esplorare di notte è super bello perché dà proprio un senso di spookiness e di avventurosità, no? Muoversi di notte veramente, cioè, lo devi preventivare prima e dire voglio davvero fare questa cosa. E parlando di mostri grossi, la cosa più importante, non ve l'ho ancora detto,
che era il lato Shadow of the Colossus, giusto?
Esatto! Allora, Daigo Ikeno, che è l'art director, era l'art director del primo Dragon's Dogma, non so se sarà anche del secondo, a un certo punto aveva detto: tutti fanno giochi con mostroni enormi, ma tendenzialmente quello che fai è tirare spadate ai loro piedi, perché la verità è quella, certo. Cioè loro sono grossi, tu sei piccolo.
Se no è difficile da programmare.
Non lo so, sai che per me i PC sono magia nera, immagino sia difficile.
Te lo dico io, cioè devi fare tantissime cose in più.
Ecco, quello che Shadow of the Colossus fa e che fa anche questo gioco, esatto, è il fatto che sui nemici grossi ti arrampichi, di nuovo, magari se sei uno stregone non ti arrampichi su una chimera, perché sei fatto di cartaveline è un'idea di merda.
Però gli puoi tirare le meteore in faccia, quindi assolutamente, comunque, cioè, nel senso, si bilancia la cosa.
Se sei tipo uno Strider, hai davanti una chimera che è bella grossa, una chimera in questo caso è un leone con appiccicata sopra una capra e un serpente come coda, tu ti puoi arrampicare sulla chimera mentre le tue pedine la tengono impegnata e poi te ne so attaccare solo la testa di capra, che è quella che casta le magie, in maniera tale che la chimera non possa più castare magie. Oppure puoi attaccare, che ne so, un'idra a più teste, puoi arrampicare per cercare di tagliare una delle teste. Cioè,
è bellissimo.
È super bello. Infatti, cioè, nel senso, la parte, allora, è bello anche combattere con i piccoli mob, i vari goblin, hobgoblin e lupi che trovi nel mondo. Ma la cosa, il vero highlight del gioco è quando ti trovi davanti mostri grossi, e ce ne sono un botto, tipo, perché appunto c'è questa cosa che puoi arrampicarti per cercare di colpire i punti deboli, oppure puoi mirare a delle parti specifiche, perché sì, ci sono target diversi, e quindi, che ne so, attaccandoli alle gambe li fai inginocchiare così cadono e poi attaccare, che ne so, la loro è bellissima questa cosa. Tutto questo è un gioco perfetto? Assolutamente no.
E allora?
scusa se io te l'avrei dovuto dire all'inizio. Ma cioè, veramente, a me è l'unico paragone che viene con Dark Souls, che è un gioco
strano.
No, aspetta, non perché sia quella tipologia, è molto più forgiving, è molto più facile entrarci dentro, non è una cosa violenta e punitiva come Dark Souls, anche se è bello impegnativo a tratti. No, ma sono quei giochi imperfetti, perché io amo Dark Souls, ma io sono il primo a dire, cioè, ha mille cose aggiustabili, voglio dire, il primo ovviamente, però hanno talmente tanta personalità, fanno talmente bene delle cose, sono talmente memorabili, che tutta una serie di, chiamiamole piccole imperfezioni, piccole cose aggiustabili, in realtà sono quelle che te lo fanno ricordare ancora di più. Ci sono dei giochi che sono molto più ripuliti a livello di presentazioni, di meccaniche, sono dei bellissimi giochi da giocare, ma non ti rimangono così tanto in testa. Questo è uno di quei giochi, proprio come Dark Souls, che non ti tiene per mano. È criptico in una certa misura, tipo, infatti ve lo dico, se lo iniziaste, non abbiate paura a guardare una guida, almeno all'inizio. Non dico per la storia, ma almeno per le meccaniche, perché delle cose il gioco non ve le spiega benissimo. Però è un gioco iper memorabile. Io veramente ve lo straconsiglio. Per me sono 8 fette di pizza di una buonissima diavola con sopra le acciughe.
Wow, buona. Perché console è uscito?
È uscito per qualsiasi cosa negli anni. Cioè, nel senso, è dal 2012, su Switch gira benissimo.
Davvero?
Sì. Anzi, io lo gioco su Switch, di solito ce l'ho anche su PC, che ovviamente è a 60 fps, a Switch sono 30 fps, ma stabili, comunque gira benissimo.
Sì, è un gioco del 2012. ci sta.
Lo trovate scontato spessissimo e secondo me lo sconteranno ancora questi mesi che porteranno all'uscita del 2. Buttategli un occhio perché è veramente un gioco di quelli che non posso dire altrimenti se non con un sacco di personalità.
Ma è incredibile. Cioè è tutta la vita che ti sento parlare di Dragon's Dogma, anche da prima che uscisse.
Ricordo.
Devo dire che non avevo capito che fosse né così bello né che ti piacesse così tanto. Pensavo fosse una roba del tipo questo è un palliativo da Dark Souls. Non so perché mi sono messo in testa.
No, è una cosa diversissima. No, proprio non c'entra niente. È bello proprio.
Nice consiglio, grazie.
La versione Switch è Dragon's Dogma Dark Arisen. Quello ma con i DLC praticamente.
La versione che trovate ovunque su qualsiasi piattaforma è Dragon's Dogma Dark Arisen, appunto. Che è semplicemente la versione con già il DLC dentro. Quindi sì, la versione con tutto. Bello, bello comunque. Chissà se lo finirò mai. Spero di sì un giorno.
Incredibile. Cioè, nel senso, how long to beat Dragon's Dogma, lo sappiamo?
62 ore.
Non ho idea.
Quasi. Main story 33 ore. Okay. Main più side 53 e mezza. Completionist 114. Ma nessuno deve mai guardare quella cifra di completionist.
Sì, no, vabbè, quella del completionist non ha nessun senso.
Ecco. Cioè, lo sapete se vi interessa. A me non interessa mai.
Grazie per avermi fatto sproloquiare di Dragon's Dogma. No, cioè, veramente
grazie a
te. Tengo a consigliarlo.
Anche perché io continuavo a credere che fosse Dragon's Crown, quello della Vanillaware. No,
è un altro gioco bellissimo, ma non c'entra assolutamente niente.
C'entra assolutamente niente. Dragon's Crown è quello con il logo illeggibile, giusto?
Sì, esatto.
Okay. E che tra l'altro un'altra cosa che rende illeggibili i vostri dati agli hackers è una rete virtuale protetta, Virtual Private Network, NordVPN, che sponsorizza questa puntata.
Grazie NordVPN.
Tutte le parole che ha detto Sio, grazie NordVPN. Io vorrei solo farvi notare che questa puntata esce appena prima di Natale. Ora,
coincidenze?
Cioè, potete regalare la sciarpina, il paio di calzini, la cosa, ma se ci tenete alla sicurezza dell'internet, dei vostri cari, fateci un pensierino.
Ma sai che, cioè, tu lo dici così come battuta, Lorro, immagino.
Era una battuta,
era una battutaccia terribile. Ma davvero, se avete qualcuno che tipo sapete che viaggia per lavoro, magari fuori dall'Italia, gli regalate NordVPN, è non ironicamente un regalo utile.
Sì, ma anche una persona che non sa di poter accedere a librerie di contenuti sui servizi di streaming di tutto il mondo e quindi ti continua a dire vorrei guardare quel film ma non posso e tu gli dici ma c'è in Angola, quindi spostati in Angola con il tuo computer e lo troverai su Netflix.
Sì, anche perché quello che vi abbiamo già detto ma ve lo ricordiamo per quest'ultima puntata dell'anno, More on that later, è il fatto che ogni abbonamento che fate lo potete usare su fino a 6 dispositivi diversi, quindi avete un sacco di bangs for your bucks, visto che un singolo abbonamento lo potete spalmare su telefono, computer, tostapane, smart frigorifero, eccetera eccetera.
Se siete technically not challenged potete buttarlo direttamente sul router e avere la rete intera protetta dal VPN. Tra l'altro, quanto costa NordVPN? Non me lo ricordo adesso.
Allora, l'iscrizione di cui ci sentite parlare sempre lo potete fare mensile, annuale o biennale.
Fate la biennale.
Esatto. Nick dice il vero, ma perché?
Io porto la mia esperienza che ho fatto. Waweroni, quanti soldi in meno che devo pagare.
Esatto, perché ognuna di queste iscrizioni, mensile, annuale o biennale, all'interno potete scegliere se il piano base, plus o completo, che ovviamente hanno prezzi diversi e offrono cose diverse. Allora, se non l'avete mai usato, io vi dico, secondo me ha anche senso fare il mensile per vedere un attimo, anche perché tra l'altro ricordiamo che NordVPN ha la soluzione 30 mesi di soddisfatti o rimborsati.
No, sono solo 30 giorni, ragazzi.
Ho detto 30 mesi, ma veramente 30 giorni, scusate.
Io infatti ho detto, è tantissimo tempo.
Io infatti
30
posso
mesi.
Ribattere e dire non fate lo standard mensile che costa 13
euro. Era lì che volevo arrivare, esatto.
Fate appunto 30 giorni soddisfatti e rimborsati, fatevi gli 80 euro dei 2 anni del piano standard.
Che è pochissimo per 2 anni.
E in caso fatevi ridare gli 80 euro.
Sì, no, è appunto perché il discorso è che facendo, intanto piani annuali hanno 3 mesi bonus e i piani biennali hanno 4 mesi gratis aggiunti. E poi già con il piano base avete comunque appunto una VPN ad alta velocità e super sicura perché è super criptata con tutte le cose degli hackers, eccetera, eccetera. Ma con il piano plus avete un botto di roba in più perché avete anti-malware, avete tracker, avete ad blocker, avete il password manager. Yes! anche quello multipiattaforma. Avrete il bridge scanner di cui vi parlavamo nell'ultimo episodio, penultimo episodio. Quindi, cioè, veramente per una piccolissima cifra in più, cioè avete una marea di roba in più, ne vale veramente tantissimo la pena.
Di nuovo, io a quanto pare sono la cavia degli sponsor di Power Pizza.
Sì,
vi dico che anche in questo caso, thank you for your service NordVPN, perché è una figata ed è meraviglioso.
Dove tutto questo, Nick? Come hai fatto ad accedere a questi sconti incredibili?
Su www.virtualpizzanetwork.com, che è il sito meraviglioso che deve essere necessariamente preceduto da www, in cui potete andare sulla nostra promo di NordVPN.
Esatto, fatevi NordVPN e anche voi dall'estero potrete accedere a RaiPlay e guardarvi Achille Tarallo.
Che Achille Tarallo, il mio film o serie preferito, non so,
il carboidrato del cuore. Achille Tarallo
è un film su un autista di autobus, marito e padre, che sogna una vita diversa e di diventare famoso come Fred Bongusto.
Sono solo nomi che non conosco e probabilmente non esistono. Cosa?
No, non esistono, però guardatevi Achille Tarallo con o senza NordVPN. E grazie a NordVPN per aver sponsorizzato la puntata di Natale di questo stupido podcast.
www.virtualpizzanetwork.com.
Grazie NordVPN.
Vabbè, io comunque ho googolato quella stupida Leaf Ship e devo dire che è bellissima,
è adorabile,
dannazione,
cioè.
No, soprattutto è l'unico animale che sa fare la fotosintesi.
Sì, infatti è verdino per questa ragione, sì.
Incredibile. E che tra l'altro è assurdo che il verde sia il colore della fotosintesi. Comunque io non ho niente di cui parlare oggi. L'avete notato? Perché l'unica cosa che ho fatto questa settimana, oltre ad avere intrattenermi con la gastroenterite, che è sempre molto...
Ci fai una recensione della gastroenterite.
10 fette di pizza.
5 vomitini su 5.
Ma l'unica cosa che ho fatto è stato un po' giocare a Zelda e cercare un buco mentre la mia compagna guardava una serie, e quindi io mi sono visto in secondo piano e a un certo punto ho perfino messo via Zelda perché era bella.
Ma perché ti hai rotto le balle dei buchi in realtà?
No, perché era bella. Comunque mi piace giocare a Zelda anche se non trovo il buco. Shameless, l'avete mai sentita?
Sì. Ah, è un titolo che mi suona, ma no, non l'ho mai vista.
Mi suona
super
perché su Netflix.
Super citata da una serie di persone, tra l'altro.
Molto bello, ho visto l'episodio tipo 7-8-9 della prima stagione.
Bellissimo.
Aspetta, fighissimo. Stavo un attimo cercando su Google e mi sono distratto. Aspetta, che episodi hai detto? Hai detto
7,
che hai
8,
visto
9 della 7, prima 8, stagione.
9 della prima stagione. Quindi,
cioè, quindi hai visto dei pezzi a caso di una serie?
Sì.
Okay.
Oh,
ok.
E la scrittura e le interazioni dei personaggi mi facevano continuare a dire wow. E quindi ho iniziato a guardarle. Okay. Allora, intanto c'è Jeremy Allen White, il nostro amico di The Bear. C'è Carmi.
Ah, è vero. E William Macy, tra l'altro.
Esatto. Perché la premessa è che tutti i personaggi sono bruttissime persone, ma in qualche modo se la cavano, si vogliono bene e soprattutto tengono insieme la famiglia nonostante il padre, William H. Macy, sia un iperalcolizzato pazzissimo. Che,
wow.
Nel senso, nella serie lo guardi è un personaggio iper divertente da guardare, ma è una persona de merda, è una persona
fa ridere finché nella serie, nella vita reale non farebbe ridere, ok?
100.000%. E praticamente è l'unico genitore, tra virgolette, è la sorella maggiore di questi 6 fratelli e sorelle, si chiama Fiona, e ci sono altri 5 fratellini e sorelline che vivono in condizioni complicate, diciamo. Carmi, appunto, Philip
Carmi, che sarebbe
esatto, infatti
Jeremy Allen White è un genio, ma è un bad boy.
Ah, wow, esattamente come in The Bear.
Sì, fa sempre
typecast ormai,
incredibile.
Sì, quanto pare uno è un adolescente gay che fa i lavoretti per arrotondare, un'altra una ragazzina giovane smart, un'altra un bambino violentissimo.
wow.
Sì, e poi c'è Liam, il neonatino di 2 anni. È tutto un casino, ma grazie al potere dell'amicizia, dell'alcolismo e dei vicini di casa simpatici che rubano le macchine, ma che dentro sono buoni nel cuore, ce la farà. Anno, non lo so, io ho visto 3 puntate a caso, ma mi sentivo di consigliarvela perché la scrittura è veramente incredibile, ha continui one-liner, soprattutto tutto quello che dice William Macy è incredibile, proprio perché è un personaggio terribile, però argomenta molto bene le sue argomentazioni terribili.
Mi piace questa cosa, non sto solo cercando di darti corda perché sei chiaramente pazzo e non sai di cosa parlare, no, è interessante davvero.
In
realtà sta facendo un discorso molto più conclusionato di quello che fa quando vede le cose dall'inizio alla fine.
Dio Paolo, cioè sto capendo cosa mi sta dicendo, poi quando mi parla di Mario Wonder devo dissociarmi per 10 minuti perché sono solo name dropping di cose incomprensibili, maledizione.
Allora, se premi su X lasci giù una sagoma.
No, comunque, cioè, vedere queste tre puntate a caso, cioè, ti ha fatto venire voglia di recuperarla tutta dall'inizio?
Cioè, allora, non ho tutto questo tempo, ma quando, quando la mia compagna lo guarderà, io lo guarderò volentieri con lei. Okay. E dopo 3 episodi sono affezionato ai personaggi, cioè, guardandola a caso così, non ho nemmeno visto l'inizio della serie.
la vera domanda consigli è... di entrare alla puntata 7, dubbio.
È un po' come io quando consiglio Star Trek e dico, prima puntata della terza stagione, ecco, stesso discorso. Ma la vera domanda è, cosa ne pensa della tua compagna di te che ti accolli a caso mentre si sta guardando delle cose?
A noi ci
piace
fare delle cose diverse vicini, quando abbiamo possibilità di farlo.
Questo è quello che dice sì, ovviamente, non abbiamo la sua versione dei fatti, ma sicuramente la penserà uguale.
E tra l'altro, due fun fact, uno è l'opening, la sigla iniziale, è un'inquadratura sul cesso di casa che taglia la testa a tutti i personaggi e fanno diverse cose sostanzialmente.
La cacca e la pipì, immagino.
Sì, la cacca e la pipì.
Sono le due cose che di solito si fanno.
Fare all'amore, bere l'alcolismo segreto che c'è tipo dentro al cesso.
Quella cosa gli americani ce l'hanno veramente piantata nel cervello. Di mettere
nella cassetta dell'acqua.
Nella cassetta dell'acqua, okay. Metterci tipo le birre, metterci tipo le cose segrete. Ma
o è quello o è la Bibbia segreta di Homer dentro il...
Incredibile.
E anche oggi Simpson ce li siamo sfangati. Comunque fa molto ridere, cioè proprio fa proprio ridere. C'è anche Joan Cusack che fa un personaggio incredibile.
Ma lei è splendida sempre.
Lei è splendida, ma fa un'interpretazione di questo personaggio ipermatto che è sta tizia che ha paurissima a uscire di casa, ha diversi problemi di relazione, ma che tipo in cambio del poter abusare di William Macy lo fa dormire da lei, ma hanno questo rapporto terribile e lui appunto al posto di dormire a casa con i suoi figli dorme da sta tizia che abusa di lui, cioè è incredibile.
Aspetta,
sta serie.
Però ho una domanda importantissima che forse avremmo dovuto farti all'inizio, a livello di tono, cioè è una cosa appunto dissacrante,
super ironico,
ok perfetto, quello volevo capire,
è leggero, però ci sono comunque anche i momenti, cioè i personaggi hanno dei momenti, degli screzi, dei momenti genuini, no? Però la maggior parte del tempo è loro che si divertono a essere delle persone brutte.
Ok, e nice.
Wow, cioè nel senso c'è il cuore della famiglia unita nella condizione peggiore possibile. Sono soddisfatto, guardatela, Shameless.
Sembra interessante, su davvero,
Netflix.
Wow.
Tra l'altro, veramente, da oggi in poi inizia delle cose a caso, a metà del loro runtime, guardale per poco tempo e consigliale, cioè mi piace questa cosa.
Dobbiamo fare in modo che da qui in poi Sio sia sempre preso malissimo quando registra Power Pizza, perché funziona molto meglio a livello di riuscire a comunicare quello che vuole dire. Wow.
Oppure di uno dei libri che pensiamo gli possa piacere, gli strappiamo le prime 150 pagine, gli diamo tipo solo 27 pagine al centro di un libro, lui legge e riesce a ricomporre tutto in maniera perfetta. Wow, grazie Sio.
È così che si usa in medias res, Nick, non come lo usi tu di solito.
Vero, anche quello, sì.
Però ti devi fare i cazzi tuoi, ok?
Oggi no, oggi non voglio.
Ok, scusa. Allora, io oggi non ho nessuna cosa da recensire, da consigliarvi, ma vi chiedo un consiglio.
Perché, ma a noi o a chi ci ascolta, scusami?
A tutte le persone che hanno le orecchie. C'è anche chi non ascolta Power Pizza, anche a loro sto chiedendo un consiglio. Okay. Ossia, mesi fa avevo parlato del fatto che avevo comprato il Miu Mini Plus, che è un emulatorino consolina molto simpatica, molto carina.
La macchina della pirateria.
Esatto, la pirateria machine. Ti arriva con già tutta una serie di robe installate sopra. Solo che sono completamente tipo sconclusionate, non hanno un ordine alfabetico, non sono indicizzate. È tutto un casino, ok? E hai un SD piena di ROM e di cose, ma è tutto un po' un casino. Va bene, e questo, amen. Per il mio cervello che apprezza il caos, dico, ok, io mi trovo i miei giochi, va bene.
Un incubo, ok.
Un incubo, infatti ne abbiamo già parlato, loro. Però, dato che per lo calendario nuovo del 2024 l'ho usata per fare una delle foto in cui emulavo Doom, ho dovuto installare un sistema operativo diverso che si chiama Onion OS, e adesso questa consolina è meravigliosa e tutti i giochi hanno la loro preview, la loro
cosa. Ma tra l'altro, cioè, scusa se ti interrompo, ma perché tutti gli OS di queste piattaformine qua, tipo anche del mio, hanno tutti nomi di cibi gustosi tipo Onion OS, Garlic OS? Cioè, sono contento di questa cosa, ma non so quale sia la ragione.
Bello, perché io provo moltissimo.
Sì, in entrambi i casi migliorano qualunque cosa, sia l'onion che il garlic. Comunque, tutto questo per dire che adesso vi chiedo, mi consigliate dei giochi per Nintendo, Super Nintendo, GBA e PlayStation 1?
Ma potevi allora chiedermelo ieri che mi preparavo delle cose?
E no?
È come quando ti chiedono qual è il tuo film preferito, ma su due piedi, ma non lo so, ma boh.
Only God Forgives.
Io ho alcuni consigli a caso, se vuoi.
Dai.
Intanto su NES gioca a Pictionary e non giocarci, mettilo, mettilo lì e ascolta la musica.
Sì,
la colonna sonora pazzesca.
Team Follins, com'è che si chiamava?
Team Follins, bravissimo.
Grandissimo, nice. Madonna.
E poi, boh, cioè nel senso, Punch Out del NES, l'hai mai giocato?
No.
È un gioco mega difficile, ma è bello anche per giocarci poco, diciamo, tra virgolette.
Beh, allora io ti consiglio Super Punch Out per lo SNES invece.
Molto più bello,
che
infatti.
La presentazione, cioè, me lo rende più facile
anche
da giocare.
Cioè, nel senso, è molto più forgiving.
Sì. E tra l'altro mi ricorda Summoning Salt, perché alcuni dei suoi video saggi più belli erano su Mike Tyson's Punch Out, per il world record era una cosa folle.
Allora, so che io e Sio tiriamo sempre fuori gli stessi giochi, ma per GBA ti posso dire Drill Dozer, l'hai mai giocato?
Nope.
Ok, allora, Game Freak, hai presente quelli di Pokémon?
Cioè, oddio, sì.
Ecco, no, prima che iniziassero a fare i giochi brutti in 3D, sapevano fare bene i giochi in 2D, e c'è questo action platformer con tantissima personalità, sei questa bambina tipo dentro un robottino mecha che scava con la trivella, si chiama Drill Dozer, so che ne abbiamo già parlato, è bellissimo, ed è invecchiato perfettamente, cioè è veramente un gioco splendido.
100%, per GBA ti propongo altri due action adventure, Astro Boy Omega Factor.
Ah sì, bellissimo,
okay.
Sì, sì, sì.
Incredibile.
Che è una sorta, no, non è un vero Metroidvania, però,
no.
Però comunque ha delle componenti.
Sono belli proprio.
Sì, 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 però hai la parte RPG, nel senso che hai la crescita di statistiche, puoi investire punti in abilità specifiche, e quindi è molto carino, sì, sì.
È molto bello, molto molto bello. Dragon Ball Advanced Adventure.
Sì, è vero, è vero.
Stupendo.
Sì, sì, sì. Wow. Sì, sì, ma sì, sapevo che eravate le persone giuste a cui chiedere, grazie.
Sì, ma me lo dovevi chiedere prima, mi potevo preparare benissimo, maledizione.
No, cioè, nel senso, Dragon Ball Advanced Adventure è appunto un action RPG con un combattimento bellissimo, e che è il primo arco di Goku da piccolo. È stupendo.
Bellissimo.
Hai detto, scusami, hai detto NES, SNES e GBA?
GBA e PS1. Tanto che io adesso, in questi giorni, da che ho reinstallato tutte le cose, eccetera, eccetera, sto giocando a Abe's Odyssey.
Io non mi dimentico che sia anche su PS1, io lo collego sempre a PC, wowissimo.
Allora, era incredibile quel gioco, ma devo dire che mi sta dando un pochino il mal di testa. Premesso, io l'avevo giocato 1000 volte da piccolo, era proprio una roba che mi piaceva da matti, mi divertivo tantissimo, e avevo anche rivisto poi quel video saggio in cui spiegavano che c'era tutto il meccanismo per il quale Abe non commette mai violenza.
Ah,
e
sì,
anche quando tipo fa fare della violenza ai cattivi, questo fa in modo che lui non sia mai un personaggio che commette violenza, ed era importante per il carattere della serie. Comunque, non mi ricordavo che c'è una dinamica molto importante di saluti, di movimenti, di cose.
È l'unica maniera in cui interagisci con gli altri
che
personaggi.
Che si fanno con i LR dorsali e tutta una combinazione di tasti. E sul Miu Mini Plus, tipo, tutte le dita annichilite dal fare che non riesco a
farle. Le dita d'artiglio.
Esatto.
Stai allenando le mani a giocare a Monster Hunter su PSP, esatto.
Esatto. Quindi,
no, però se anche su PlayStation, allora, non so, secondo me adesso a 38 anni, 43, quanti ne hai, non hai più la pazienza 100. Che avresti avuto un tempo. Però se ti piacciono ancora i JRPG, su PS1 ci sono delle gemme incredibili. Banalmente, Vagrant Story, se non hai mai provato,
mai giocato,
ha uno dei sistemi di combattimento più strani e originali che esistano. È una storia fighissima, tipo, il primo Xenogears, ovviamente ci sono buona parte dei migliori Final Fantasy su Play 1, perché
chiaro, vabbè, no,
7,
quello
8,
sì.
9,
e gli altri sono tutti su GBA, nel senso.
Sì, buona parte, sì.
No, devo dire che effettivamente però, tipo, giocare a Final Fantasy 8 o 9 su uno schermino grosso così non è proprio, cioè, nel senso, non mi viene da dire tipo, ah, non vedo l'ora. Detto ciò, ho giocato al 7 e all'8 forse su Switch, quindi.
Ma scusami,
forse
questa cosa che hai chiesto a noi, che potevi chiederci ieri ma hai deciso di chiedercela oggi, cioè, è estendibile anche a chi ci sta ascoltando? Quindi,
sì,
tipo, se avete dei consigli, lasciateli nei commenti a questo episodio, per piacere.
Esatto, in modo che poi con il primo episodio del nuovo anno potrò dire,
esatto,
tipo, ah, questi sono i migliori consigli che abbiamo ricevuto su queste console.
Oh, mi piace questa cosa.
Quindi, se state ascoltando da altre parti, potete lasciare i grissini su Spreaker. Se andate su www.powerpizza.it potete lasciare i grissini sotto l'ultima puntata,
premendo il balloon vicino alla puntata.
Cioè,
io ti dico solo altre due cosine. Shaman King per il Game Boy Advance.
Ah,
cosa?
Sì, quello era davvero un Metroidvania,
è letteralmente un Metroidvania.
Sì,
bellissimo,
sì, sì,
perché tutti gli spiriti che sblocchi te li puoi installare su LR e usarli.
Sì, sì,
bellissimo.
Era tipo Castlevania con, non so, tipo Circle of the Moon, avevi le carte.
Sì.
Qua invece hai gli spiriti. spiriti, appunto quelli di Shaman King, e li equipaggi, ti cambiano le statistiche e li puoi evocare. È fighissimo.
È fighissimo, purtroppo, perché odio Shaman King.
È vero, però.
Dovrai fare pace con questa cosa prima o poi.
E, cioè, e poi, se non hai mai giocato Kirby su NES,
no.
Se odi Kirby, non giocarci. No. Però se ti piace Kirby, giocati Kirby, perché è un achievement tecnico incredibile per il NES. Okay. Perché, nel senso, è uscito alla fine della vita del NES,
okay.
Proprio Kirby's Dream Land, e fa delle cose con... usa più colori del possibile, cioè usa una serie di tecniche che nessun altro gioco del NES utilizza, è incredibile.
Bomba.
È un giochino che finisci in mezz'ora. È Kirby's
Dream Land. Io penserò dei giochi e te li scriverò nei commenti a questa puntata, perché adesso non mi viene in mente niente, maledizione.
Lorro ci scrive.
Esattamente come mi si confà, cioè nel senso come ho fatto anche con la mia laurea più o meno, non avevo una cosa da dire, quindi l'ho fatta dire a voi. Voilà,
grazie.
Risolta.
Gigi.
Aspettate, poi nel show ci spieghi perché ha funzionato anche con la laurea.
Sì,
far
assolutamente.
Parlare altri.
Story
prego.
Time. Assolutamente.
Appuntate questa cosa perché sono veramente curioso. Io nel frattempo sono qua a ricordarvi, anzi a dirvi due cose. Prima di tutto è il momento di ringraziare i calzoni e le persone che ci supportano su Patreon. Sì, se non lo sapeste, abbiamo un Patreon che è quello che permette a Power Pizza di esistere.
C'è anche Hideo Kojima.
C'è anche Hideo Kojima, è un calzone anche lui. Scusa. I calzoni sono quelli che ci danno troppi soldi e i cui nomi leggiamo alla fine. Io vi ricordo prima però che settimana prossima noi non ci siamo, perché abbiamo guardato il calendario e ci siamo resi conto che la prossima settimana va da Natale all'ultimo dell'anno, che abbiamo detto ok, non fattibile.
Festolina.
Torniamo, esatto, torniamo a inizio gennaio. Tornando un attimo invece al discorso Patreon, questa settimana il tema dei calzoni era un caldo ferragosto, perché abbiamo deciso di proseguire con le festività, e quindi grazie a tutte le persone che ci hanno supportato anche questa settimana, anche questo mese.
Quindi grazie Mandrene, che a ferragosto lavora in mezzo al caldo, le bestemmie e l'alta stagione, Sig Sob, tra parentesi versi di Paperino arrabbiatissimo.
Grazie, grazie. Grazie a Becca e i Beccarospi, hanno un dilemma estivo, se andare al mare o andare ai monti, e alla fine noi, i nudi tra i nudisti, non mi ricordo la musica, ma avete capito di cosa sto parlando.
Fra i nudisti, grazie a Ferragosting.
Wow, spumi in maniera inaspettata.
Grazie a Mamma Santa Mego Perso. Sì, se un anno controverso, non se stemo per favor a scordare la tradizione che tra un fia ne bone.
Esattamente quella settimana scorsa.
E non lo sapremo mai.
Grazie a Osteria Tocio Padova.
E grazie Bananink.
Grazie così schiumo Zambatustra. Devo fare Trento Catanzaro a Ferragosto, per fortuna che posso mettere la cassettina con PPP nello stereo. Wow.
Grazie a buon Fer Aragosto, e c'è l'iconcina dell'Aragosta col cappellino di Babbo Natale.
Ho riso, nice. Ma non volevo. Grazie Babbo Pasquale.
Grazie Varg, che passerà questo magico Ferragosto in tribunale. Che gioia.
Oh no, molto... hanno arrestato di nuovo Varg meritatamente, perché insomma, per quella cosa dei furri che non diremo adesso.
Troppa bravura.
Grazie a Gavettone Surf Nico, che è scivolato fino a Romix e ha incontrato Sio. Ora partenza intelligente a dritta verso Nicola Bernardi.
Continuo a cambiare e non cambiare il nome, mi fa impazzire. Grazie Nicche Maesce Palini Sovramania.
Grazie, dopo aver ballato d'estate al fiume quest'anno, ah boh, è ancora dicembre, c'è tempo.
Grazie, vamos alla playa, oh oh, oh, oh. In questa ghiacciaia, oh, 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 la vita sarà breve, oh, 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 nuotando nella neve, oh, para, para.
Wow, e grazie la botte piccola di Padova.
Grazie mille a tutti.
Posso fare un doppio grazie a tutti i calzoni di quest'anno, sia quelli
sì.
di adesso che quelli dei mesi passati, quelli di futuri non lo so, lo vedremo nel futuro.
Se ve lo meritate vi faccio
se ve lo meriterete,
grazie.
Però
esatto.
Grazie a tutte le persone che ci hanno supportato troppo quest'anno, e grazie anche alle persone che ci hanno dato solo 3 euro un singolo mese, perché anche questo 2023 Power Pizza è esistito solo ed esclusivamente grazie a voi. Quindi doppio triplo, ma che dico, quadruplo grazie a tutte le persone, anche solo che ci hanno ascoltato su Spreaker o Spotify o dove cacchio ci volete ascoltare.
Anche a tutte le persone con le orecchie che citavo all'inizio della puntata, grazie anche a voi. E grazie a NordVPN per aver sponsorizzato quest'ultima puntata
grazie.
Dell'anno. Mega cuori.
VirtualPizzaNetwork.com. Ringrazio fortissimo benissimo anch'io, perché vi ricordo che, cioè, in senso, i soldi del Patreon servono proprio per dare uno stipendio a una persona che si dedica a Power Pizza tutto l'anno, e questa persona è Babbo Natale.
Babbo Power Pizza, pizzette. Voliamo nell'after show, io voglio ascoltare quello che ha da dire Nick, e poi io ho capito finalmente perché non mi piace Hamilton. Comunque ci sentiamo a gennaio, da loro è tutto, pizza e chiudo.
Cioè, mi devi dare l'attenzione alla fine della puntata, non mi è
pizza
interessato niente.
Pizza e chiudo, ho detto.
Pizza e chiudo, di Natale, buone feste!
Buone feste!
Buone feste!
E come dicono le persone sagge, buon inizio e buona fine, però al contrario. Vabbè, ciao. Ciao!
Ci vediamo l'anno prossimo.
Power Pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word. Actually not a dish, but a pot. Boom! S-I-O! Hello, double R-O! And I call it tasty! Little like stingy! Think it's Ranger Malik! See what I come for!
The king of the dog!
The show is over now! Visit our website! www.unpodcastveramentebellissimo, guarda, ve lo consiglio proprio, .com